Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 184esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Cari fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla quinta e ultima sessione della 184esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Mandiamo un saluto ai membri della Chiesa e agli amici che seguono questa riunione in ogni parte del mondo, per radio, televisione, internet o via satellite. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, diretto da Mac Wilberg e da Ryan Murphy, e accompagnato all'organo da Linda Margetz e da Bonnie Godliff. Il coro aprirà la riunione cantando Dolce è il lavoro del Signore. La preghiera d'apertura sarà offerta dal Vescovo Dean M. Davis, secondo consigliere del Vescovo Presidente.
Sweet is the sound. Our beloved Father in heaven, our hearts and
nostro amato Padre nei cieli, i nostri cuori e la nostra anima sono stati mossi da quanto abbiamo ascoltato durante questa conferenza. Siamo grati per le testimonianze che abbiamo ascoltato. Ti chiediamo di mandare il tuo spirito su coloro che parleranno e su coloro che ascoltano, affinché possiamo imparare ad amare e a servire meglio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora il coro canterà Attonito resto. Dopodiché avremo il piacere di ascoltare il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dall'anziano William R. Walker del 70. Ci parlerà poi l'anziano Elton Perry del Quorum dei Dodici Apostoli.
I tempi di guerra o di incertezza tendono a migliorare la nostra concentrazione sulle cose che contano davvero. Per me, la Seconda Guerra Mondiale fu un periodo di grande tumulto spirituale. Avevo lasciato la mia casa a Brigham City, nello Utah, con solo qualche frammento di testimonianza e sentivo il bisogno di qualcosa di più. Mentre ero di stanza sull'isola di Ieshima, appena a nord di Okinawa, in Giappone, lottai con il dubbio e con l'incertezza. Volevo una testimonianza personale del Vangelo. Volevo sapere. Durante una notte insonne, lasciai la mia tenda ed entrai in un bunker che era stato costruito allineando dei barili da 190 litri, pieni di sabbia, posti uno sopra l'altro per formare un rifugio. Vi entrai carponi e poiché non c'era il tetto, guardai il cielo stellato e mi inginocchiai a pregare. Accadde quasi a metà della preghiera. Non riuscirei a descrivere ciò che accadde, neanche se volessi farlo. Va oltre la mia capacità di espressione, ma ciò che accadde allora è ancora vivido nella mia mente come quella notte di 65 anni fa. Sapevo che si trattava di una manifestazione molto intima e molto personale. E finalmente sapevo da me stesso. Sapevo con certezza, poiché mi era stato dato. Dopo un po' uscii i carponi dal bunker e mentre tornavo al mio letto mi sembrava di librarmi nell'aria. Trascorsi il resto della notte provando un senso di gioia e di meraviglia. Invece di pensare di essere speciale, pensai che se una cosa del genere era accaduta a me, sarebbe potuta accadere a chiunque. E lo penso ancora. Negli anni che seguirono, sono giunto a comprendere che questo tipo di esperienza è allo stesso tempo una luce da seguire e un fardello da portare. Desidero condividere con voi le verità più importanti da conoscere, ciò che ho imparato e vissuto in quasi 90 anni di vita e in più di 50 anni come autorità generale. Gran parte di ciò che ho appreso rientra nella categoria delle cose che non si possono insegnare, ma che si possono imparare. Come la maggior parte delle cose di grande valore, la conoscenza, che ha valore eterno, giunge solo tramite la preghiera personale e la meditazione, che unite al digiuno e allo studio delle scritture, invitano impressioni, rivelazioni e i suggerimenti dello Spirito Santo. Mentre impariamo precetto su precetto, veniamo istruiti dall'alto. Le rivelazioni promettono che qualsiasi principio di intelligenza noi conseguiamo in questa vita sorgerà con noi nella risurrezione e che conoscenza e intelligenza si guadagnano mediante la diligenza e l'obbedienza. Una verità eterna che sono giunto a comprendere è che Dio vive. Egli è il nostro Padre. Noi siamo i Suoi figli. Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in Suo Figlio Gesù Cristo, e nello Spirito Santo. Di tutti gli altri titoli che avrebbe potuto usare, egli scelse di essere chiamato Padre. Il Salvatore comandò: pregate dunque in questo modo, Padre nostro che sei in cielo. Il suo uso del termine Padre è una lezione per tutti noi che giungiamo a comprendere ciò che conta di più in questa vita. Essere genitori è un sacro privilegio e a seconda della nostra fede può essere una benedizione eterna. Lo scopo fondamentale di tutte le attività nella Chiesa è che un marito, una moglie e i loro figli siano felici nella loro casa. Coloro che non sono sposati o che non possono avere figli non sono estromessi dalle benedizioni eterne che perseguono, ma che per ora sono al di fuori della loro portata. Noi non conosciamo sempre il modo o i tempi in cui le benedizioni si manifesteranno, ma la promessa di crescita eterna non verrà negata a nessun individuo fedele che stipula le sacre alleanze e vi si attiene. Gli intimi desideri e le suppliche strazianti toccheranno sia il cuore del Padre che quello del Figlio. Riceverete da loro la rassicurazione personale che la vostra vita sarà piena e che non perderete nessuna benedizione essenziale. In veste di servo del Signore, agendo nell'ufficio al quale sono stato ordinato, prometto a coloro che si trovano in queste circostanze che vi verrà conferito a tempo debito tutto ciò che è essenziale alla vostra salvezza e alla vostra esaltazione. Verranno riempite le braccia vuote e verranno guariti i cuori colmi di dolore a causa dei sogni e dei desideri infranti. Un altro principio che sono giunto a comprendere è che lo Spirito Santo è reale. Egli è il terzo membro della divinità. La sua missione è rendere testimonianza della verità e della rettitudine. Egli si manifesta in molti modi, che comprendono sentimenti di pace e di rassicurazione. Egli può anche confortare, guidare e correggere se necessario. Manteniamo la compagnia dello Spirito Santo, conducendo una vita retta. Il dono dello Spirito Santo è conferito per mezzo di un'ordinanza del Vangelo. Chi detiene l'autorità pone le mani sul capo del nuovo membro della Chiesa e pronuncia queste parole: ricevi lo Spirito Santo. Questa ordinanza da sola non ci cambia in modo evidente, ma se ne ascoltiamo e ne seguiamo i suggerimenti, siamo benedetti con lo Spirito Santo. Ogni figlio o figlia del nostro Padre Celeste può arrivare a conoscere la realtà della promessa di Moroni. Mediante il potere dello Spirito Santo, voi potrete conoscere la verità di ogni cosa. Una verità celeste che ho acquisito nella vita è la mia testimonianza del Signore Gesù Cristo. Al di sopra e a sostegno di quello che facciamo e alla base di tutte le rivelazioni c'è il nome del Signore, nome che è l'autorità mediante la quale operiamo nella Chiesa. Ogni preghiera che offriamo, anche quelle pronunciate dai bambini, termina nel nome di Gesù Cristo. Ogni benedizione, ogni ordinanza, ogni ordinazione, ogni atto ufficiale è compiuto nel nome di Gesù Cristo. Questa è la sua Chiesa e porta il suo nome, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Nel Libro di Mormon è riportato il bellissimo episodio in cui i Nefiti stavano pregando il Padre in nome del Signore. Il Signore apparve e chiese: «Che volete che io vi dia?» Ed essi gli dissero: «Signore, vogliamo che tu ci dica il nome con cui chiameremo questa Chiesa». Poiché vi sono delle dispute fra il popolo riguardo a questo argomento. E il Signore disse loro: in verità io vi dico, perché il popolo dovrebbe mormorare e disputare a causa di questa cosa? Non hanno letto le Scritture che dicono che dovete prendere su di voi il nome di Cristo, che è il mio nome? Poiché con questo nome sarete chiamati all'ultimo giorno. E chiunque prende su di sé il mio nome e persevera fino alla fine, quegli sarà salvato. Perciò, qualunque cosa farete, la farete in nome mio. Chiamerete dunque la Chiesa con il mio nome e invocherete il Padre nel mio nome, affinché voglia benedire la Chiesa per amor mio. È il suo nome, Gesù Cristo. Poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Nella Chiesa noi sappiamo chi è: Gesù Cristo, il Figlio di Dio. è l'unigenito del Padre. È colui che fu ucciso e che vive ancora. È il nostro avvocato presso il Padre. Ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta. È l'ancora che ci tiene saldi e che protegge noi e le nostre famiglie durante le tempeste della vita. Ogni domenica in tutto il mondo, dove si riuniscono le congregazioni di ogni nazionalità o lingua, il sacramento viene benedetto usando le stesse parole. Prendiamo su di noi il nome di Cristo e ci ricordiamo sempre di Lui. Questo è scolpito su di noi. Il profeta Nefi dichiarò: noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie affinché i nostri figlioli possano sapere a quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro peccati. Ognuno di noi deve giungere alla propria testimonianza personale del Signore Gesù Cristo. Poi condividiamo quella testimonianza con la nostra famiglia e con gli altri. In tutto questo, ricordiamoci che esiste un avversario che cerca personalmente di fermare l'opera del Signore. Dobbiamo scegliere chi seguire. La nostra protezione è semplice quanto decidere individualmente di seguire il Salvatore, accertandoci di rimanere fedelmente al suo fianco. Nel Nuovo Testamento, Giovanni scrive che vi erano alcune persone che non erano in grado di impegnarsi a seguire il Salvatore e i suoi insegnamenti. E allora molti dei suoi discepoli si ritrassero e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Pietro aveva ottenuto ciò che può essere appreso da ogni seguace del Salvatore. Per essere fedelmente devoti a Gesù Cristo, noi lo accettiamo come nostro Redentore e facciamo tutto ciò che è in nostro potere per vivere secondo i Suoi insegnamenti. Dopo tutti gli anni in cui ho vissuto, ho insegnato e ho servito, dopo milioni di chilometri che ho percorso in tutto il mondo, con tutte le esperienze che ho fatto, vi è una grande verità che vorrei condividere. È la mia testimonianza del Salvatore Gesù Cristo. Dopo un'esperienza sacra, Joseph Smith e Sidney Rigdon scrissero quanto segue. Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state date di lui, questa è la testimonianza, l'ultima di tutte, che diamo di lui, che egli vive, poiché lo vedemmo. Le loro parole sono le mie parole. Io credo e io ho la certezza che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Egli vive. Egli è l'unigenito del Padre. Da Lui e tramite Lui e mediante Lui i mondi sono e furono creati, ed i loro abitanti sono generati figli e figlie per Dio. Rendo testimonianza che il Salvatore vive. Io conosco il Signore. Sono un suo testimone. Conosco il suo grande sacrificio e il suo amore eterno per tutti i figli del Padre Celeste. Rendo la mia testimonianza speciale in completa umiltà, ma con assoluta certezza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I love church history.
Amo la storia della Chiesa. Forse, come molti di voi, la mia fede si fortifica quando scopro l'incredibile dedizione dei nostri antenati che accettarono il Vangelo e vissero rimanendovi fedeli. Un mese fa, 12.000 giovani meravigliosi, appartenenti al distretto del Tempio di Gilbert in Arizona, hanno celebrato il completamento del loro nuovo Tempio con un'esibizione toccante, con cui hanno dimostrato il loro impegno a vivere in modo retto. Il tema di tale celebrazione era vivere rimanendo fedeli. Ogni membro della Chiesa dovrebbe impegnarsi a vivere rimanendo fedele, proprio come hanno fatto questi giovani in Arizona. Parafrasando le parole di un inno inglese che dice «Rimaniamo devoti a quella fede che i nostri genitori hanno amato e protetto», potremmo aggiungere «Rimaniamo devoti a quella fede che i nostri nonni hanno amato e protetto». Mi sono chiesto se ognuno di quei giovani entusiasti in Arizona conoscesse la propria storia nella Chiesa, se conoscesse la storia di come i propri familiari diventarono membri della Chiesa. Sarebbe magnifico se ogni santo degli ultimi giorni conoscesse la storia della conversione dei propri antenati. A prescindere che voi siate o meno discendenti di pionieri, il retaggio di fede e di sacrificio dei pionieri mormoni è il vostro retaggio. È il nobile retaggio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Uno dei più bei capitoli della storia della Chiesa racconta di quando Wilford Woodruff, un apostolo del Signore, insegnò il Vangelo restaurato di Gesù Cristo in Gran Bretagna nel 1840, soltanto 10 anni dopo la fondazione della Chiesa. Wilford Woodruff e altri apostoli avevano concentrato i loro sforzi nelle aree inglesi di Liverpool e di Preston con un notevole successo. L'anziano Woodruff, che in seguito divenne presidente della Chiesa, pregava incessantemente Dio affinché lo guidasse in quest'opera tanto importante. Dalle sue preghiere venne l'ispirazione di recarsi in un altro luogo a predicare il Vangelo. Il presidente Monson ci ha insegnato che quando riceviamo ispirazione dal cielo di fare qualcosa, la facciamo subito, non procrastiniamo. Fu esattamente ciò che fece Wilford Woodruff. Istruito chiaramente dallo spirito di andare a sud, l'anziano Woodruff partì quasi immediatamente e si recò in una parte dell'Inghilterra chiamata Herefordshire, una zona agricola nel sud del paese. Qui incontrò John Benbow, un ricco agricoltore, che gli diede il benvenuto con cuore gioioso e colmo di gratitudine. Un gruppo di oltre 600 persone, che si chiamava United Brethren, aveva pregato per ricevere luce e verità. Il Signore mandò Wilford Woodruff in risposta alle loro preghiere. Gli insegnamenti dell'anziano Woodruff portarono immediatamente frutto e molti furono battezzati. Brigham Young e Willard Richards lo raggiunsero nell'Herefordshire e i tre apostoli ebbero un successo straordinario. In pochi mesi organizzarono 33 rami per i 541 membri che si unirono alla Chiesa. La loro formidabile opera proseguì e alla fine quasi ogni componente del gruppo United Brethren fu battezzato nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. La mia trisavola, Anna Maria Harris, fu una delle prime a prestare ascolto a Wilford Woodruff. Informò il marito, Robert Harris Jr., che aveva udito la parola di Dio e che intendeva essere battezzata. Robert non fu felice di ciò che gli riportò sua moglie. Le disse che l'avrebbe accompagnata al sermone successivo tenuto dal missionario mormone e avrebbe provveduto a metterlo in riga. Seduto tra le prime file della congregazione, con la ferma determinazione di non farsi influenzare e forse di mettere in imbarazzo il predicatore in visita, Robert fu immediatamente toccato dallo Spirito, proprio come era accaduto a sua moglie. Capì che il messaggio della restaurazione era vero e lui e sua moglie furono battezzati. La loro storia di fede e di devozione è simile a quella di altre migliaia di persone. Quando udirono il messaggio del Vangelo, capirono che era vero. Come ci dicono le Scritture, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Avendo udito la voce del pastore, dedicarono completamente la loro vita a mettere in atto il Vangelo e a seguire le indicazioni del profeta del Signore. Rispondendo alla chiamata di radunarsi a Sion, lasciarono la loro casa in Inghilterra, attraversarono l'Atlantico e si unirono con i santi a Nauvoo, nell'Illinois. Abbracciarono il Vangelo con tutto il cuore, mentre cercavano di sistemarsi nel loro nuovo paese, collaborarono alla costruzione del Tempio di Nauvoo pagando la decima con il proprio lavoro, cioè dedicando ogni decimo giorno lavorativo alla costruzione del Tempio. Si spezzò loro il cuore alla notizia della morte di Joseph Smith, il loro amato profeta, e di suo fratello Hiram. Ma andarono avanti, rimasero fedeli. Quando i santi furono perseguitati e scacciati da Nauvoo, Robert e Mariah si sentirono molto benedetti nel ricevere la propria investitura nel Tempio poco prima di attraversare il fiume Mississippi per dirigersi verso ovest. Sebbene non avessero certezze su ciò che avrebbe riservato il futuro, erano sicuri della loro fede e della loro testimonianza. Con sei figli si trascinarono tra il fango mentre attraversarono l'Iowa diretti a ovest. Costruirono per la propria famiglia una capanna lungo il fiume Missouri, nel luogo diventato poi noto come i quartieri d'inverno. Questo gruppo di intrepidi pionieri rimase in attesa di istruzioni apostoliche su come e quando avanzare ulteriormente verso ovest. I piani di tutti furono alterati quando Brigham Young, il presidente del Quorum dei Dodici, annunciò che gli uomini avrebbero servito come volontari per l'esercito statunitense in quello che passò alla storia come il Battaglione Mormone. Robert Harris Jr. fu tra i 500 pionieri mormoni che risposero alla chiamata di Brigham Young. Egli si arruolò, nonostante ciò significasse lasciare la moglie incinta e sei bambini piccoli. Perché lui e gli altri uomini fecero una cosa del genere? La risposta può essere trovata nelle parole stesse del mio trisavolo. In una lettera scritta a sua moglie quando il battaglione si fermò per un breve periodo vicino a Santa Fe, egli disse: «La mia fede non è mai stata più forte. E quando penso a ciò che ci ha detto Brigham Young, credo che sia stato come se me lo avesse detto il grande Dio». Per riassumere, egli sapeva che stava prestando ascolto a un profeta di Dio, e lo stesso valeva per gli altri uomini. Ecco perché lo fecero. Sapevano di essere guidati da un profeta di Dio. Nella medesima lettera, egli espresse i suoi sentimenti di tenerezza per la moglie e per i figli e raccontò delle sue incessanti preghiere affinché ella e i bambini fossero benedetti. Poi fece questa possente dichiarazione: «Non dobbiamo dimenticare le cose che tu ed io abbiamo sentito, visto e provato nel Tempio del Signore». Insieme alla sua precedente testimonianza del fatto che siamo guidati da un profeta di Dio, questi due ammonimenti sacri sono diventati scrittura per me. 18 mesi dopo essere partito con il battaglione, Robert Harris tornò sano e salvo dalla sua amata Mariah. Rimasero devoti e fedeli al Vangelo restaurato per tutta la loro vita. Ebbero 15 figli, di cui 13 raggiunsero l'età adulta. Mia nonna, Fanny Walker, di Raymond, nell'Alberta, in Canada, era una dei loro 136 nipoti. La nonna Walker era fiera del fatto che suo nonno avesse servito nel battaglione mormone e voleva che tutti i suoi nipoti lo sapessero. Ora che sono nonno, capisco perché era così importante per lei. Desiderava volgere il cuore dei figli verso i padri. Voleva che i suoi nipoti conoscessero il loro retaggio di rettitudine, perché sapeva che avrebbe benedetto la loro vita. Più ci sentiamo legati ai nostri antenati, più probabilità ci sono che faremo scelte giuste e sagge. È proprio così. Ognuno di noi sarà grandemente benedetto se conoscerà le storie di fede e di sacrificio che hanno portato i nostri antenati a unirsi alla Chiesa del Signore. Sin dal primo momento in cui udirono Wilford Woodruff insegnare la restaurazione del Vangelo e renderne testimonianza, Robert e Mariah seppero che il Vangelo era vero. Sapevano inoltre che, a prescindere dalle prove e dalle difficoltà che avrebbero avuto, sarebbero stati benedetti per essere rimasti fedeli. Sembra quasi che essi avessero udito le parole del nostro profeta di oggi quando ha detto: «Nessun sacrificio è troppo grande per poter ricevere le benedizioni del Tempio». Su una faccia di una moneta britannica è incisa l'espressione «in piedi sulle spalle di giganti». Quando ripenso ai nostri meravigliosi antenati pionieri, sento che tutti noi stiamo in piedi sulle spalle di giganti. Sebbene l'ammonimento provenga da una lettera di Robert Harris, credo che molti padri manderebbero lo stesso messaggio ai loro figli e ai loro nipoti. Non dobbiamo dimenticare le esperienze che abbiamo vissuto nel Tempio e non dobbiamo dimenticare le promesse e le benedizioni che giungono a ognuno di noi grazie al Tempio. Poi non dobbiamo dimenticare di essere guidati da un profeta di Dio. Attesto che siamo guidati da un profeta di Dio. Il Signore ha restaurato la sua Chiesa negli ultimi giorni tramite il profeta Joseph Smith. E non dobbiamo dimenticare che siamo stati guidati da una catena ininterrotta di profeti di Dio, da Joseph Smith a Brigham Young, fino a giungere, attraverso i successivi presidenti della Chiesa, al nostro profeta di oggi, Thomas S. Monson. Lo conosco, gli rendo onore e gli voglio molto bene. Rendo testimonianza del fatto che egli è il profeta del Signore sulla terra oggi. Desidero profondamente che noi, unitamente ai miei figli e ai miei nipoti, onoriamo il retaggio dei nostri antenati retti, quei fedeli pionieri mormoni disposti a sacrificare ogni cosa in difesa del proprio Dio e della propria fede. Prego che ognuno di noi rimanga devoto a quella fede che i nostri genitori hanno amato e protetto. Nel sacro e santo nome di Gesù Cristo. Amen.
The family home evenings.
La stretta ai familiari che io e la sorella Perry teniamo ogni lunedì sera sono improvvisamente diventate più affollate. Mio fratello, sua figlia, il fratello di Barbara e una nipote con il marito si sono trasferiti nel nostro vicinato. È la prima volta, da quando ero un ragazzo, in cui ho la benedizione di avere dei familiari che vivono vicino a me. All'epoca la mia famiglia viveva nello stesso isolato di diversi componenti della famiglia allargata di mia madre. La casa di mio nonno, Son, era accanto alla nostra sul lato nord, mentre la casa di zia Emma si trovava accanto sul lato sud. Zia Josephine viveva sul lato sud dell'isolato, mentre zio Alma abitava sul lato est. Durante la mia giovinezza interagivamo con i membri della nostra famiglia allargata quotidianamente e condividevamo momenti speciali di lavoro, di gioco e di conversione. Non potevamo metterci granché nei guai senza che le nostre madri venissero a saperlo. Oggi il nostro mondo è diverso. I membri della maggior parte delle famiglie vivono lontani. Anche se vivono relativamente vicini l'uno all'altro, spesso non sono vicini di casa. Eppure, devo credere che la situazione della mia giovinezza e quella attuale siano un po' come il cielo, dove i nostri cari vivono l'uno accanto all'altro. Questo funge per me da costante promemoria della natura eterna delle unità familiari. Da giovane avevo un rapporto speciale con mio nonno. Essendo il figlio maggiore nella mia famiglia, di inverno spalavo la neve ed estate curavo il prato di casa nostra, della casa di mio nonno e di due delle mie zie. Di solito il nonno sedeva in veranda sotto il suo portico, mentre io tagliavo l'erba. Quando avevo finito mi sedevo sugli scalini e parlavo con lui. Quei momenti sono dei ricordi preziosi per me. Un giorno chiesi a mio nonno come avrei fatto a sapere se stessi sempre facendo la cosa giusta, dato che la vita offre così tante scelte. Come era solito fare, egli mi rispose raccontandomi un'esperienza tratta dalla vita in fattoria. Mi parlò di come si addomestica una coppia di cavalli da tiro in modo tale che si muovano in sintonia. Mi spiegò che una coppia di cavalli da tiro deve sempre sapere chi è che comanda. Per controllare e dirigere un cavallo sono fondamentali le briglie e il morso. Se uno dei cavalli da tiro ritiene di non dover obbedire alla volontà del conducente, la coppia non tirerà e non si muoverà mai insieme per sfruttare al massimo le proprie capacità. Esaminiamo ora le lezioni che mio nonno mi impartì utilizzando questo esempio. Chi è il conducente dei cavalli da tiro? Mio nonno credeva che fosse il Signore. È Lui ad avere uno scopo e un piano. Egli è anche colui che addestra e rafforza i cavalli da tiro e a turno ciascun cavallo singolarmente. Il conducente sa cosa è meglio e l'unico modo in cui un cavallo può sapere che sta facendo sempre la cosa giusta è essere obbediente e seguire la guida del conducente. A cosa paragonava le briglie e il morso, mio nonno? Tanto a loro quanto adesso, credo che egli mi stesse insegnando a seguire i suggerimenti dello Spirito Santo. Secondo lui, le briglie e il morso avevano un significato spirituale. Un cavallo obbediente, che fa parte di una coppia di cavalli da tiro ben addestrata, ha bisogno soltanto di un leggero strattone da parte del conducente per fare esattamente ciò che questi desidera. Questo piccolo gesto equivale alla voce dolce e sommessa con cui parla il Signore. Per rispetto nei confronti della nostra libertà di scegliere, non si tratta mai di uno strattone forte ed energico. Gli uomini e le donne che ignorano i dolci sussurri dello Spirito spesso imparano, come il figlio al prodigo, dalle conseguenze naturali della disobbedienza e della vita dissoluta. Fu soltanto dopo che le conseguenze naturali ebbero umiliato il figlio al prodigo che questo rientrò in sé e udì i sussurri dello Spirito che gli dicevano di tornare a casa da suo padre. Pertanto, la lezione che mio nonno impartì è quella di essere sempre pronto a ricevere il leggero strattone dello Spirito. Egli mi insegnò che, se avessi cominciato ad allontanarmi dalla retta via, avrei sempre ricevuto tale suggerimento e che, se avessi permesso allo Spirito di guidarmi nelle decisioni della mia vita, non mi sarei mai reso colpevole di errori più gravi. Come leggiamo in Giacomo 3:3, se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi guidiamo anche tutto quanto il loro corpo. Dobbiamo essere sensibili ai nostri morsi spirituali. Dobbiamo essere disposti a cambiare completamente la nostra direzione persino al più leve strattone del Maestro. Per avere successo nella vita, dobbiamo insegnare al nostro spirito e al nostro corpo a lavorare insieme in obbedienza ai comandamenti di Dio. Se prestiamo ascolto ai dolci suggerimenti dello Spirito Santo, questo può unire il nostro spirito e il nostro corpo in uno scopo comune e farci ritornare alla nostra dimora eterna per vivere come con il nostro Padre Celeste. Nel nostro terzo articolo di fede impariamo l'importanza dell'obbedienza. Noi crediamo che tramite l'espiazione di Cristo tutta l'umanità può essere salvata mediante l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. Il genere di obbedienza descritta da mio nonno nel suo esempio di una coppia di cavalli da tiro richiede anche una fiducia speciale, vale a dire una fede assoluta nel conducente. La lezione che mi impartì mio nonno, dunque, alludeva anche al primo principio del Vangelo, fede in Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo insegnò: or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi Paolo usò gli esempi di Abele, Enoch, Noè e Abramo per insegnare riguardo alla fede. Approfondì particolarmente la storia di Abramo, essendo egli il padre dei fedeli. Paolo scrisse: per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli aveva da ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera. Per fede Sara, anch'ella, benché fuori d'età, ricevette forza di concepire, perché reputò fedele colui che aveva fatto la promessa. Noi sappiamo che tramite Isacco, il figlio di Abramo e Sara, ad Abramo stesso fu fatta una promessa. la promessa di una posterità numerosa come le stelle del cielo, come l'arena lungo le riva del mare, che non si può contare. Poi la fede di Abramo fu messa alla prova in un modo che molti di noi riterrebbero inimmaginabile. Ho riflettuto molte volte sulla storia di Abramo e Isacco e non credo di riuscire ancora a comprendere appieno la fedeltà e l'obbedienza di Abramo. Forse riesco ad immaginarlo mentre obbediente si prepara a partire una mattina di buon'ora. Ma come fece a camminare così a lungo al fianco di suo figlio Isacco durante il viaggio di 3 giorni fino alle pendici del Monte Moriah? Come riuscirono a portare la legna per il fuoco sopra la montagna? Come riuscì a costruire l'altare? Prima di legare Isacco e di porlo sull'altare, come gli spiegò che sarebbe stato lui il sacrificio? Come ebbe la forza di sollevare il coltello per uccidere suo figlio? La fede di Abramo gli conferì la capacità di seguire la guida di Dio scrupolosamente, fino al momento miracoloso in cui un angelo lo chiamò dal cielo e gli annunciò che aveva superato la sua prova straziante. Quindi l'angelo del Signore ribadì le promesse dell'alleanza di Abramo. Sono consapevole delle difficoltà legate all'avere fede in Gesù Cristo e del fatto che l'obbedienza sarà più difficile per alcuni rispetto ad altri. Ho abbastanza anni di esperienza da sapere che, sebbene le personalità dei cavalli possono essere molto diverse e, di conseguenza, essi possono essere più o meno facili da addestrare, la varietà delle persone è ancora più ampia. Ognuno di noi è un figlio o una figlia di Dio e tutti abbiamo una peculiare storia preterrena e terrena. Di conseguenza vi sono ben poche soluzioni che si adattano a tutti indistintamente. Sono dunque consapevole del fatto che la natura della vita porti a fare dei tentativi ed errori e soprattutto sono consapevole della costante necessità del secondo principio del Vangelo di Gesù Cristo, ovvero il pentimento. È vero altresì che l'epoca nella quale visse mio nonno era più semplice, particolarmente per ciò che riguarda le scelte tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Anche se alcune persone molto intelligenti e acute ritengono che la nostra epoca più complessa richieda soluzioni sempre più complesse, io sono ben lungi dall'essere d'accordo. Piuttosto, io ritengo che la complessità odierna richieda una maggiore semplicità, come la risposta che mio nonno diede alla mia sincera domanda su come riconoscere la differenza tra giusto e sbagliato. So che quello che offro oggi è una formula semplice. Potrebbe non funzionare per tutti, ma posso testimoniare che funziona benissimo per me. Ve la raccomando e vi sfido anche a fare un esperimento sulle mie parole. Se lo farete, vi prometto che esse vi guideranno a scegliere con chiarezza quando siete bombardati dalle scelte e a trovare risposte semplici alle domande che confondono anche coloro che sono dotti e si credono saggi. Troppo spesso pensiamo che l'obbedienza significhi seguire in modo passivo e cieco gli ordini o i dettami di un'autorità superiore. In realtà, nella sua forma migliore, l'obbedienza è un simbolo della nostra fede nella saggezza e nel potere dell'autorità suprema, Dio. Quando Abramo dimostrò a Dio una fedeltà e un'obbedienza incrollabili, anche quando gli fu comandato di sacrificare suo figlio, Dio lo soccorse. Allo stesso modo, quando noi dimostreremo la nostra fedeltà tramite l'obbedienza, Dio alla fine ci soccorrerà. Coloro che fanno affidamento esclusivamente su se stessi e seguono soltanto i propri desideri e le proprie inclinazioni sono in vero limitati rispetto a coloro che seguono Dio e attingono alla sua saggezza, al suo potere e ai suoi doni. Un detto recita: una persona tutta avvolta in se stessa fa un pacchetto molto piccolo. L'obbedienza forte e proattiva è tutto fuorché debole e passiva. Essa è il mezzo tramite il quale dichiariamo la nostra fede in Dio e ci qualifichiamo per ricevere i poteri del cielo. L'obbedienza è una scelta tra la nostra conoscenza e il nostro potere, che sono limitati, e la saggezza e l'onnipotenza illimitate di Dio. Secondo la lezione di mio nonno, è una scelta accorgersi del morso spirituale nella nostra bocca e seguire la guida del conducente. Prego che diventeremo eredi dell'alleanza e della possibilità di Abramo mediante la nostra fedeltà e ricevendo le ordinanze del Vangelo restaurato. Vi prometto che le benedizioni della vita eterna sono a disposizione di tutti coloro che sono fedeli e obbedienti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie, fratelli. Ora il coro e la congregazione si alzeranno per cantare Genti guardate. Avremo poi il piacere di ascoltare gli anziani Lawrence E. Corbridge, Michael John Ute e Marcos A. Educaitis, dei 70. Saranno seguiti dall'anziano D. Todd Christofferson, del Coro dei 12 Apostoli.
This is the 184th Annual General Conference.
Stiamo trasmettendo la 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
A young boy reads the Bible and his eyes pause.
Un giovane legge la Bibbia e i suoi occhi si soffermano su un passo singolare delle Scritture. Si tratta di un momento che cambierà il mondo. Egli è ansioso di sapere quale chiesa può portarlo alla verità e alla salvezza. Ha provato quasi tutto il resto e ora si rivolge alla Bibbia e legge queste parole. Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare, e gli sarà donata. Vi riflette continuamente. Il primo barlume penetra l'oscurità. È questa la risposta. Il modo per uscire dalla confusione e dall'oscurità può essere così semplice: chiedere a Dio ed egli risponde. Alla fine il giovane giunge alla conclusione di dover chiedere a Dio o rimarrà sempre nelle tenebre e nella confusione. Eppure, per quanto ansioso, non corre in un angolino tranquillo per pronunciare una preghiera affrettata. Ha solo 14 anni. Nella fretta di sapere non è precipitoso. Questa non è una preghiera qualsiasi. Decide dove andare e quando fare il tentativo. Si prepara a parlare con Dio. E poi arriva il giorno. È il mattino di una bella giornata, serena all'inizio della primavera del 1820. Egli si addentra da solo nella quiete dei boschi vicino a casa, tra gli alberi che lo sovrastano. Raggiunge il luogo in cui aveva precedentemente deciso di andare. Si inginocchia e offre i desideri del suo cuore. Nel descrivere ciò che accadde dopo, egli dice: «Vidi esattamente sopra la mia testa una colonna di luce più brillante del sole che discese gradualmente fino a che cadde su di me. Quando la luce stette su di me, io vidi due personaggi il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione, ritti sopra di me nell'aria. Uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse, indicando l'altro: Joseph, questo è il mio figlio diletto. Ascoltalo. Soltanto 24 anni dopo, Joseph Smith e suo fratello Hiram moriranno a causa di ciò che ebbe inizio lì. Joseph raccontò che quando aveva 17 anni, un angelo gli disse che il suo nome sarebbe stato conosciuto in bene e in male fra tutte le nazioni, fra tutti i popoli. Questa profezia continua ad adempiersi oggi, man mano che la Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, si espande in tutto il mondo. L'opposizione, le critiche e l'antagonismo sono compagni della verità. Ogni volta che la verità sullo scopo e sul destino dell'uomo è rivelata, ci sono delle forze pronte a contrastarla. A partire da Adamo ed Eva nel giardino di Eden, fino al ministero di Cristo ai nostri giorni, verrà sempre compiuto il tentativo di ingannare, deviare, contrastare e frustrare il piano di vita. Guardate le enormi nuvole di polvere che si addensano gettando fango su colui che è stato contrastato, sfidato, rigettato, battuto, abbandonato e crocifisso, colui che è disceso al di sotto di tutte le cose, e lì troverete la verità, il Figlio di Dio, il Salvatore di tutta l'umanità. Perché non lo lasciarono in pace? Perché? Perché egli è la verità, e la verità sarà sempre contrastata. E poi pensate a colui che ha portato alla luce un altro testamento di Gesù Cristo e altre scritture. Pensate a colui che è stato lo strumento per restaurare la pienezza del Vangelo e la Chiesa di Gesù Cristo sulla terra. Pensate a lui e aspettatevi di trovare altro fango. Perché non lasciarlo in pace? Perché? Perché egli insegnò la verità, e la verità sarà sempre contrastata. Le rivelazioni riversate su Joseph Smith attestano che egli era un profeta di Dio, osserviamone alcune. Osserviamo un po' di luce e di verità rivelate per suo tramite, che brillano in netto contrasto con le credenze comuni della sua epoca e della nostra. Dio è una persona, un essere esaltato, un Padre eterno. Egli è nostro Padre. Dio Padre, Gesù Cristo e lo Spirito Santo sono esseri distinti. Siamo più che umani. Siamo figli di Dio, il Padre eterno, e possiamo diventare come Lui. Se avremo fede in suo Figlio, ci pentiremo, riceveremo ordinanze, riceveremo lo Spirito Santo e persevereremo fino alla fine. La Chiesa di Gesù Cristo oggi è fondamentalmente la stessa Chiesa che Egli organizzò durante il suo ministero terreno, con profeti e apostoli, il sacerdozio di Melchisedec e quello levitico, anziani, sommi sacerdoti, diaconi, insegnanti, vescovi e 70, tutto come descritto nella Bibbia. L'autorità del sacerdozio è stata tolta dalla terra dopo la morte del Salvatore e dei suoi apostoli ed è stata restaurata nuovamente ai nostri giorni. La rivelazione non è cessata e i cieli non sono chiusi. Ai nostri giorni Dio parla ai profeti e parlerà anche a me e a voi. Dopo questa vita c'è di più del paradiso e dell'inferno. Ci sono dei gradi di gloria ed è molto importante ciò che facciamo in questa vita. Più di una semplice credenza passiva in Cristo, noi dovremmo guardare a Lui in ogni pensiero, fare tutto ciò che facciamo nel nome del Figlio, ricordarci sempre di Lui e obbedire ai Suoi comandamenti per poter avere sempre con noi il Suo Spirito. I miliardi di persone che vivono e muoiono senza il Vangelo e senza le ordinanze necessarie alla salvezza non sono perduti. Tramite l'espiazione di Cristo, tutta l'umanità può essere salvata mediante l'espiazione, l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo, amministrate sia ai vivi che ai morti. Non è cominciato tutto alla nascita. Prima vivevamo alla presenza di Dio come Suoi figli e figlie e ci siamo preparati per questa vita terrena. Il matrimonio e la famiglia non sono convenzioni degli uomini valide solo fino a che morte non ci separi. È inteso che siano eterni grazie alle alleanze che stringiamo con Dio. La famiglia è il modello del cielo. E questo è solo una parte del flusso di rivelazioni riversate su Joseph Smith. Da dove sono giunte tutte queste rivelazioni che danno luce all'oscurità, chiarezza al dubbio e che hanno ispirato e migliorato milioni di persone? Che cos'è più probabile? Che egli si sia inventato tutto da solo o che abbia avuto l'aiuto del cielo? Le scritture che ha prodotto sembrano parole umane o parole di Dio? Non c'è disaccordo su ciò che Joseph Smith realizzò, solo sul modo in cui lo fece e sul perché. E non ci sono tante opzioni. O egli era un impostore, o era un profeta, o ha fatto tutto da solo, o ha ricevuto l'aiuto del cielo. Esaminate le prove, ma tutte le prove, tutto il mosaico della sua vita, non solo un pezzo. Cosa più importante, fate come il giovane Joseph e chiedete a Dio che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare, e vi sarà donato. Questo non è solo il modo per conoscere la verità sul Libro di Mormon e su Joseph Smith, ma è anche lo schema da seguire per conoscere la verità di ogni cosa. Joseph Smith era un profeta di Dio, come lo è oggi Thomas S. Monson. Tramite Joseph Smith, le chiavi del regno di Dio sono di nuovo affidate all'uomo sulla terra e il Vangelo avanzerà come la pietra che è staccata dalla montagna senza opera di mano, finché avrà riempito la terra intera. Dio è il nostro Padre eterno e Gesù Cristo è il Salvatore. Noi li adoriamo. Nulla è paragonabile alle loro creazioni, al piano di salvezza e al sacrificio espiatorio dell'agnello di Dio. In questa dispensazione, noi adempiamo il piano del Padre e godiamo dei frutti dell'espiazione solo mediante l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo restaurato tramite Joseph Smith. Rendo testimonianza di loro, di Dio, il Padre Eterno, e di Gesù Cristo, il Salvatore del mondo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Shortly following after General Conference in October 2007,
poco dopo aver parlato alla conferenza generale di ottobre 2007, uno dei miei fratelli mi disse che sarebbero passati circa 7 anni prima di dover affrontare questa esperienza tormentosa. Fui sollevato e gli dissi che li avrei considerati i miei 7 anni di grande abbondanza. Ebbene, eccomi qua. I miei 7 anni di grande abbondanza sono giunti al termine. Lo scorso gennaio, io e mia moglie Grace abbiamo ricevuto l'incarico di visitare i membri nelle Filippine, che sono state devastate da un forte terremoto e da un potente tifone. Abbiamo gioito, perché l'incarico è giunto in risposta alle nostre preghiere e come testimonianza della misericordia e della bontà di un amorevole Padre in cielo. Ciò ha realizzato il nostro desiderio di esprimere personalmente il nostro affetto e la nostra preoccupazione nei loro riguardi. La maggior parte dei fedeli che abbiamo incontrato viveva ancora in rifugi temporanei come tende, centri della comunità o case di riunioni della Chiesa. Le case che abbiamo visitato erano parzialmente scoperchiate o completamente senza il tetto. Quelle persone non avevano molto già prima e quel poco che avevano è stato spazzato via. Ovunque c'erano fango e detriti. Essi erano tuttavia pieni di gratitudine per il poco aiuto ricevuto e felici e allegri, nonostante le loro circostanze molto difficili. Quando chiedevamo loro come andava, tutti rispondevano con un risonante «Stiamo bene». Certamente la loro fede in Gesù Cristo ha dato loro la speranza che alla fine tutto si sarebbe sistemato. Casa dopo casa, tenda dopo tenda, io e mia moglie siamo stati istruiti da questi santi fedeli. In tempi di calamità o di tragedia, il Signore ha un modo per farci rivalutare le nostre priorità. Tutto ad un tratto, le cose materiali per le quali abbiamo lavorato tanto non contano nulla. Tutto ciò che conta è la nostra famiglia e i nostri rapporti con gli altri. Una brava sorella l'ha espresso così. Dopo che l'acqua si è ritirata ed era il momento di ripulire, mi sono guardata intorno e ho pensato, caspita, in questi anni ho accumulato un sacco di ciarpame. Penso che questa sorella abbia acquisito una migliore prospettiva e che d'ora in poi sarà molto cauta nel decidere quali cose sono necessarie e di quali potrà fare a meno. Lavorando con molti membri della Chiesa nel corso degli anni, abbiamo avuto il piacere di osservare un'abbondanza di forza spirituale. Tra questi membri fedeli abbiamo anche visto sia l'abbondanza che la mancanza di beni materiali. Per necessità, la maggior parte di noi deve guadagnare dei soldi e acquistare alcuni beni del mondo per sostenere la propria famiglia. Questo richiede una buona parte del nostro tempo e della nostra attenzione. Non c'è fine a ciò che il mondo ha da offrire, quindi è cruciale che impariamo a riconoscere quando abbiamo abbastanza. Se non stiamo attenti, ci ritroveremo a ricercare le cose materiali più di quelle spirituali. La nostra ricerca di ciò che è spirituale ed eterno andrà in secondo piano, invece del contrario. Purtroppo, sembra esserci la forte inclinazione ad acquisire sempre di più e a possedere le ultime e più sofisticate novità. Come facciamo a sapere che non siamo trascinati giù per questo cammino? Giacobbe dà questo consiglio. Pertanto, non spendete denaro per ciò che non ha alcun valore, né la vostra fatica per ciò che non può soddisfare. Datemi ascolto diligentemente e ricordate le parole che ho detto. E venite al Santo di Israele e fate un banchetto con ciò che non perisce, né può essere corrotto, e che la vostra anima si delizi nell'abbondanza. Spero che nessuno di noi spenda denaro per ciò che non ha alcun valore, né che fatichi per ciò che non può soddisfare. Il Salvatore insegnò quanto segue, sia ai giudei che ai nefiti. Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consumano, e dove ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non sconficcano né rubano. Perché dove è il tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo cuore. In un'altra occasione, il Salvatore raccontò questa parabola. La campagna di un certo uomo ricco fruttò copiosamente, ed egli ragionava così fra sé medesimo: «Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti?» E disse: «Questo farò, demolirò i miei granai e ne fabbricherò di più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni riposti per molti anni. Riposati, mangia, bevi, godi». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quel che hai preparato di chi sarà? Così è di chi ti sorreggia per sé, e non è ricco in vista di Dio». Non molto tempo fa il presidente Dieter Uchtdorf ha dato il seguente consiglio. Il nostro Padre Celeste vede il nostro vero potenziale, conosce cose di noi che noi stessi non sappiamo. Durante il corso della nostra vita ci invita ad adempiere la misura della nostra creazione, a condurre una buona vita e a ritornare alla sua presenza. Perché dunque destiniamo così tanto tempo ed energie a cose che sono così effimere, irrilevanti e superficiali? Ci rifiutiamo di vedere la follia del perseguire l'insignificante e il passeggero? Noi tutti sappiamo che il nostro elenco di tesori terreni consiste di orgoglio, ricchezza, cose materiali, potere e onori degli uomini. Queste cose non meritano alcun altro tempo e attenzione, quindi mi concentrerò piuttosto sulle cose che costruiranno i nostri tesori in cielo. Quali sono i tesori in cielo che possiamo ammassarci? Per cominciare, faremo bene ad acquisire gli attributi cristiani di fede, speranza, umiltà e carità. Ci è stato consigliato ripetutamente di spogliarci dell'uomo naturale e diventare come un fanciullo. L'ammonimento che ci ha dato il Salvatore è che cerchiamo di essere perfetti come Lui e come il nostro Padre Celeste. Secondo, abbiamo bisogno di dedicare maggior tempo di qualità e maggior impegno al rafforzamento dei rapporti familiari. Dopotutto, la famiglia è ordinata da Dio. Essa è l'unità più importante nella vita e nell'eternità. Terzo, servire gli altri è un segno distintivo dei veri seguaci di Cristo. Egli disse: «In quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Quarto, comprendere la dottrina di Cristo e rafforzare la nostra testimonianza è un lavoro che porterà vera gioia e soddisfazione. Abbiamo bisogno di studiare costantemente le parole di Cristo, così come si trovano nelle Scritture e nelle parole dei profeti viventi, poiché, ecco, le parole di Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le cose che dovrete fare. Vorrei concludere con la storia di una vedova di 73 anni che abbiamo incontrato durante il nostro viaggio nelle Filippine. Quando il terremoto ha colpito l'isola di Bohol, la casa che lei e il defunto marito avevano costruito lavorando tanto duramente è crollata al suolo, uccidendo la figlia e il nipote. Ritrovatasi da sola, ha dovuto lavorare per mantenersi. Farà lavandaia a mano e deve andare su e giù da una lunga collina diverse volte al giorno per andare a prendere l'acqua. Quando abbiamo parlato con lei, viveva ancora in una tenda. Queste sono le sue parole: «Anziano, accetto tutto ciò che il Signore mi ha chiesto di affrontare. Non nutro risentimento. Ho cara la mia raccomandazione per il Tempio e la tengo sotto il cuscino. Sappia che pago la decima per intero sul mio misero guadagno da lavandaia. Qualsiasi cosa accada, pagherò sempre la decima». Rendo testimonianza che le nostre priorità, tendenze, inclinazioni, desideri, appetiti e passioni avranno effetto diretto sul nostro prossimo stato. Ricordiamo sempre le parole del Salvatore: perché dove è il tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo cuore. Prego che il nostro cuore possa essere riposto nelle cose giuste. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The other day, my 10-year-old son was studying about the human brain on the internet.
L'altro giorno mio figlio di 10 anni stava studiando il cervello umano in internet. Da grande vuole fare il chirurgo. È facile notare che lui è molto più intelligente di me. A noi piace internet. A casa comunichiamo con la famiglia e con gli amici tramite social media, le mail e altri modi. I miei figli fanno molti dei loro compiti su internet. Qualsiasi sia la domanda, se ci servono maggiori informazioni, le cerchiamo online. In pochi secondi troviamo molto materiale. È meraviglioso. Internet offre molte opportunità per imparare, ma Satana vuole che siamo infelici e distorce il vero scopo delle cose. Usa questo strumento eccezionale per promuovere il dubbio e la paura e per distruggere la fede e la speranza. Con tutto ciò che è disponibile in internet, bisogna considerare attentamente dove concentrare i propri sforzi. Satana può tenerci occupati, distrarci e infettarci, facendoci ricercare tra le informazioni, molte delle quali sono pura spazzatura. Non bisogna perdersi tra la spazzatura. Ascoltate questa guida fornita dalle Scritture. Lo Spirito di Cristo è dato a ogni uomo affinché possa distinguere il bene dal male. Vi mostro pertanto la maniera per giudicare, poiché ogni cosa che invita a fare il bene e a persuadere a credere in Cristo è mandata mediante il potere e il dono di Cristo. Pertanto potete sapere che è da Dio. In un certo senso, affrontiamo lo stesso dilemma che affrontò Joseph Smith nella sua giovinezza. Troppo spesso manchiamo di sapienza. Nel regno di Dio, la ricerca della verità è apprezzata, incoraggiata e in nessun modo repressa o temuta. Ai membri della Chiesa viene fortemente consigliato dal Signore stesso di cercare la conoscenza. Egli ha detto: cercate diligentemente, sì, cercate nei libri migliori parole di saggezza. Cercate l'istruzione, sì, mediante lo studio ed anche mediante la fede. Ma come possiamo riconoscere la verità in un mondo sempre più sfacciato, nei suoi attacchi contro ciò che riguarda Dio? Le Scritture ci insegnano come. Primo, possiamo riconoscere la verità osservandone i frutti. Nel suo meraviglioso sermone sul monte, il Signore disse: così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Il profeta Mormon insegnò questo stesso principio quando disse: li riconoscerete dalle loro opere, poiché se le loro opere sono buone, allora anch'essi sono buoni. Invitiamo tutti a studiare i frutti e le opere di questa Chiesa. Coloro che si interessano alla verità saranno in grado di riconoscere la differenza che la Chiesa e i suoi membri fanno nelle comunità in cui sono presenti. Noteranno anche il miglioramento nella vita di coloro che ne seguono gli insegnamenti. Coloro che li valuteranno scopriranno che i frutti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni sono deliziosi e desiderabili. Secondo, possiamo trovare la verità mettendo noi stessi alla prova la parola. Il profeta Alma insegnò: ora noi paragoneremo la parola a un seme. Se fate posto affinché un seme possa essere piantato nel vostro cuore, ecco se è un vero seme, e se voi non lo espellete con la vostra incredulità, ecco, esso comincerà a gonfiarsi nel vostro petto, e comincerete a dirvi: questo è un buon seme, poiché comincia a dilatare la mia anima, sì, comincia a illuminare il mio intelletto, Sì, comincia a essermi deliziosa. Ed ora, questo non rafforzerà la vostra fede? Sì, rafforzerà la vostra fede, poiché ogni seme produce a sua propria somiglianza. Che meraviglioso invito da parte di un profeta di Dio. Lo si può paragonare a un esperimento scientifico. Siamo invitati a mettere alla prova la parola. Ci vengono dati dei parametri e ci viene detto qual è il risultato del test se seguiamo le istruzioni. Le scritture ci insegnano quindi che possiamo conoscere la verità osservandone i frutti o facendo personalmente un esperimento, concedendo un posto nel nostro cuore alla parola e nutrendola come un seme. Tuttavia, c'è un terzo modo per conoscere la verità, tramite la rivelazione personale. La sezione 8 di Dottrine e Alleanze insegna che la rivelazione è conoscenza, conoscenza di qualsiasi cosa noi chiederemo con fede, con cuore onesto, credendo che riceveremo. E il Signore ci dice come ricevere la rivelazione. Egli ha detto, io ti parlerò nella tua mente, nel tuo cuore, mediante lo Spirito Santo, che verrà su di te e che dimorerà nel tuo cuore. Impariamo così che la rivelazione può essere ottenuta chiedendo con fede, con cuore onesto e credendo che riceveremo. Notate che il Signore ci ha avvisato in modo molto chiaro. Ricorda che senza fede non puoi far nulla. Chiedi dunque con fede. La fede richiede un impegno. L'impegno di studiarlo nella mente e poi di chiedere al Signore in preghiera se sia giusto. Il Signore ha detto, se è giusto, farò sì che il tuo petto arda dentro di te. Perciò sentirai che è giusto. Ma se non fosse giusto, non avrai tali sentimenti, ma sentirai uno stupore di pensiero che ti farà dimenticare ciò che è errato. La fede senza le opere è morta. Quindi chiediamo con fede, senza star punto in dubbio. Ho un amico, non della nostra fede, che mi ha detto di non essere una persona spirituale. Non studia le scritture e non prega perché dice di non riuscire a capire le parole di Dio e non è sicuro che Dio esista. Questo atteggiamento spiega la sua mancanza di spiritualità e il risultato sarà l'opposto della rivelazione, come spiegato da Alma. E perciò colui che indurirà il suo cuore riceverà la minor porzione della parola. Tuttavia, Alma aggiunse, a colui che non indurirà il suo cuore verrà data la maggior porzione della parola, fino a che gli sia dato di conoscere i misteri di Dio, fino a che li conoscerà appieno. Alma e i figli di Mosia sono un esempio del principio che la fede richiede opere. Nel libro di Mormon leggiamo, essi avevano scrutato diligentemente le scritture per poter conoscere la parola di Dio. Ma ciò non è tutto, si erano dedicati a lungo alla preghiera e al digiuno. Avevano dunque lo spirito di profezia e lo spirito di rivelazione. In questo procedimento, chiedere con un cuore onesto è altrettanto importante. Se cerchiamo sinceramente la verità, faremo tutto ciò che è in nostro potere per trovarla, il che può includere leggere le scritture, andare in chiesa e fare del nostro meglio per obbedire ai comandamenti di Dio. Vuole dire che, quando la troviamo, siamo disposti a fare la volontà di Dio. Le azioni di Joseph Smith, mentre cercava la sapienza, sono un esempio perfetto di cosa significa avere un cuore onesto. Egli disse che voleva conoscere quale delle sette era vera, per poter sapere a quale unirsi. Ancora prima di pregare, era disposto ad agire secondo la risposta che avrebbe ricevuto. Dobbiamo chiedere con fede e con cuore sincero, ma ciò non è tutto. Dobbiamo anche credere che riceveremo la rivelazione. Dobbiamo aver fiducia nel Signore e avere speranza nelle sue promesse. Ricordate ciò che fu scritto. Se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio, che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare, e gli sarà donata. Che meravigliosa promessa. Invito tutti a cercare la verità tramite uno di questi metodi, ma soprattutto da Dio tramite la rivelazione personale. Dio rivelerà la verità a coloro che la cercano come stabilito nelle scritture. Richiederà più impegno che una semplice ricerca in internet, ma ne vale la pena. Rendo testimonianza che questa è la vera Chiesa di Gesù Cristo. Ne ho visto i frutti nelle comunità e nella vita di molte migliaia di persone, compresi i miei familiari. Quindi so che è vera. Per molti anni, inoltre, ne ho messo alla prova la parola nella mia vita e ne ho sentito gli effetti sulla mia anima. Quindi so che è vera. Ma cosa più importante, ho imparato da me stesso che è vera grazie alla rivelazione tramite il potere dello Spirito Santo. Quindi so che è vera. Invito tutti voi a fare lo stesso, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
A crushing sense of defeat and despair.
Un opprimente senso di sconfitta e di avvolse i suoi discepoli quando Gesù soffrì e spirò sulla croce e il suo corpo fu posto esamine nella tomba. Malgrado tutto ciò che il Salvatore aveva ripetutamente detto della sua morte e della sua successiva risurrezione, essi non avevano compreso. L'oscuro pomeriggio della sua crocifissione fu tuttavia seguito dal gioioso mattino della sua risurrezione. Tale gioia, però, giunse solo quando i discepoli divennero testimoni oculari della risurrezione, poiché anche la dichiarazione degli angeli, che egli era risorto, fu inizialmente incomprensibile. Era qualcosa senza assolutamente precedenti. Maria Maddalena e alcune altre donne fedeli andarono presto alla tomba del Salvatore quella domenica mattina, portando spezie e unguenti per completare l'unzione che aveva avuto inizio quando il corpo del Signore era stato posto frettolosamente nel sepolcro prima dell'inizio del sabato. Nel mattino dei mattini, esse furono accolte da un sepolcro aperto, essendo stata rotolata via la pietra che lo copriva, e da due angeli che dichiararono: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figliol dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare. Venite a vedere il luogo dove giaceva, e andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti». Seguendo l'invito degli angeli, Maria Maddalena guardò nella tomba, ma sembra che tutto ciò che la sua mente registrò sia stato che il corpo del Signore era sparito. Così si affrettò a riferirlo agli apostoli, e trovando Pietro e Giovanni disse loro: «Han tolto il Signore dal sepolcro, e non sappiamo dove l'abbiano posto». Pietro e Giovanni corsero sul posto e verificarono che la tomba era davvero vuota. E videro i panilini giacenti e il sudario che era stato sul capo di Gesù, rivoltato in un luogo a parte. Sembra che Giovanni sia stato il primo a comprendere lo splendido messaggio della risurrezione. Egli scrive che vide e credette, mentre gli altri a quel punto non avevano ancora capito la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Pietro e Giovanni se ne andarono, ma Maria rimase fuori a piangere. Nel frattempo, gli angeli erano tornati e le chiesero dolcemente: «Donna, perché piangi?» Ella disse loro: «Perché han tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». In quel momento, il Salvatore risorto, che stava dietro di lei, disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse implorante: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto, io lo prenderò». L'anziano James E. Talmage scrisse: «L'uomo a cui essa parlava era Gesù, il suo amato Signore, ma essa non lo sapeva. Una sola parola uscita dalle sue labbra viventi trasformò il suo angosciato dolore in gioia estatica. Gesù le disse: «Maria». La voce, il tono, il tenero accento che essa aveva udito e amato nei giorni andati la sollevarono dalla profonda disperazione in cui era piombata. Essa si volse e vide il Signore. In una infusione di gioia, stese le braccia per abbracciarlo, pronunciando soltanto la tenera parola adoratrice, Rabboni, che vuol dire «mio diletto maestro». E così, questa donna beata divenne il primo essere mortale a vedere e a parlare con il Cristo risorto. In seguito, quel giorno stesso, egli apparve a Pietro a Gerusalemme o nei dintorni, a due discepoli sulla via di Emmaus e in serata a 10 degli apostoli e ad altri, comparendo improvvisamente in mezzo a loro e dicendo: guardate le mie mani e i miei piedi, perché son ben io. Palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Poi, per convincerli ulteriormente, poiché non credevano ancora e si stupivano, egli mangiò un pezzo di pesce arrostito in loro presenza. In seguito egli li istruì dicendo: mi sarete testimoni, e in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra. Oltre a queste testimonianze confermate a Gerusalemme, abbiamo l'incomparabile ministero del Signore risorto presso gli antichi abitanti dell'emisfero occidentale. Nella terra di abbondanza egli discese dal cielo e invitò la moltitudine riunita, circa 2500 persone, a farsi avanti ad uno, finché non furono tutti passati, ed ebbero messo le loro mani nel suo fianco e sentito le impronte dei chiodi nelle sue mani e nei suoi piedi. E quando tutti si furono fatti avanti ed ebbero testimoniato per se stessi, gridarono tutti di comune accordo dicendo: Osanna, benedetto sia il nome dell'Altissimo Dio, e caddero ai piedi di Gesù e lo adorarono. La risurrezione di Cristo dimostra che la sua esistenza è indipendente ed eterna. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figliuolo d'aver vita in se stesso. Gesù disse: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. La vita del Salvatore non dipende da cibo, o acqua, o ossigeno, o da qualsiasi altra sostanza, potere o persona. Sia come Geova che come Messia, egli è il grande Io Sono, l'Iddio che esiste di per sé. Egli semplicemente è e sempre sarà. Grazie alla sua espiazione e risurrezione, Gesù Cristo ha annientato tutti gli aspetti della caduta. La morte fisica sarà temporanea, e anche la morte spirituale ha un fine, in quanto tutto ritorna alla presenza di Dio, almeno temporaneamente, per essere giudicato. Noi possiamo avere assoluta fiducia e fede nel suo potere di superare tutto quanto e di concederci la vita eterna. Poiché per mezzo d'un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo d'un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Usando le parole dell'anziano Neil A. Maxwell, la vittoria di Cristo sulla morte pose fine ai problemi dell'umanità. Ora restano solo problemi personali, dai quali possiamo altresì essere salvati seguendo gli insegnamenti di colui che ci ha salvato dall'estinzione generale. Avendo soddisfatto le richieste della giustizia, Cristo ora prende il posto della giustizia, o possiamo dire che Egli è giustizia, proprio come Egli è amore. Analogamente, oltre a essere un Dio perfettamente giusto, Egli è un Dio perfettamente misericordioso. Il Salvatore, pertanto, aggiusta ogni cosa. Nessuna ingiustizia nella mortalità è permanente, neanche la morte, poiché Egli restituisce la vita. Alla fine nessuna ferita, disabilità, tradimento o abuso rimarranno impuniti, a motivo della sua suprema giustizia e misericordia. Similmente, noi tutti dobbiamo rendere conto a Lui della nostra vita, delle nostre scelte, delle nostre azioni e anche dei nostri pensieri. Avendoci redenti dalla caduta, le nostre vite in realtà sono sue. Egli ha dichiarato: ecco, io vi ho dato il mio Vangelo, e questo è il Vangelo che vi ho dato, che sono venuto nel mondo per fare la volontà del Padre mio, perché mio Padre mi ha mandato. E mio Padre mi ha mandato affinché fossi innalzato sulla croce, e dopo essere stato innalzato sulla croce, potessi attirare tutti gli uomini a me, affinché, come io sono stato innalzato dagli uomini, così siano gli uomini innalzati dal Padre per stare davanti a me, per essere giudicati dalle loro opere, siano esse buone o siano esse cattive. Considerate per un momento il significato della risurrezione per stabilire una volta per tutte la vera identità di Gesù di Nazareth e le grandi contese filosofiche e le domande della vita. Se Gesù è letteralmente risorto, ne consegue che egli è un essere divino. Nessun complice mortale ha il potere in se stesso di tornare in vita dopo essere morto. Poiché è risorto, Gesù non può essere stato solo un falegname, un insegnante, un rabbino o un profeta. Poiché è risorto, Gesù doveva essere un Dio, proprio l'unigenito figlio del Padre. Pertanto, ciò che ha insegnato è vero. Dio non può mentire. Egli dunque era il creatore della terra, come ha dichiarato. Il paradiso e l'inferno dunque sono reali, come ha insegnato. C'è dunque un mondo degli spiriti che egli visitò dopo la sua morte. Egli dunque tornerà di nuovo e regnerà personalmente sulla terra. Ci saranno dunque per tutti un giudizio finale e una risurrezione. Data la realtà della risurrezione di Cristo, i dubbi sull'onnipotenza, l'onniscienza e la benevolenza di Dio Padre, che ha dato il suo figliuolo unigenito per la redenzione del mondo, sono infondati. I dubbi sul significato e sullo scopo della vita sono infondati. Gesù Cristo è infatti l'unico nome o mezzo per cui la salvezza può giungere all'umanità. La grazia di Cristo è reale e offre sia il perdono che la purificazione al peccatore penitente. La fede è davvero qualcosa di più dell'immaginazione o dell'invenzione psicologica. C'è una verità suprema e universale, e vi sono delle norme morali oggettive e immutabili che lui ha insegnato. Il pentimento per qualsiasi violazione della sua legge e dei suoi comandamenti è una questione della massima urgenza. I miracoli del Salvatore sono reali, come pure la sua promessa ai suoi discepoli, che avrebbero potuto fare lo stesso, e persino delle opere maggiori. Il suo sacerdozio è necessariamente un potere reale che amministra il Vangelo e detiene la chiave dei misteri del Regno, sì, la chiave della conoscenza di Dio. Perciò, nelle sue ordinanze, il potere della divinità è manifesto. Data la realtà della risurrezione di Cristo, la morte non è la nostra fine, e sebbene i vermi distruggano il nostro corpo, nella carne vedremo Dio. Il presidente Thomas S. Monson ha parlato di Robert Blatchford, che 100 anni fa, nel suo libro God and My Neighbor, attaccò con vigore i credi cristiani accettati, come Dio, Cristo, la preghiera e l'immortalità. Con baldanza sostenne: rivendico di aver dimostrato in maniera tanto completa e decisa tutto quanto avevo stabilito di provare, che nessun cristiano, per quanto grande o capace sia, può replicare alle mie argomentazioni o scuotere le mie ragioni. Egli eresse attorno a sé un muro di scetticismo. Poi accadde un fatto sorprendente. Improvvisamente questo muro crollò. Lentamente iniziò a ritrovare la via della fede che aveva disprezzato e messo in ridicolo. Che cosa causò questo cambiamento profondo nel suo punto di vista? Era morta sua moglie. Con il cuore a pezzi, entrò nella stanza dove giaceva tutto ciò che di lei era mortale. Guardò nuovamente il suo volto, che tanto aveva amato. Uscì dalla stanza e disse ad un amico: «È lei, eppure non è lei. Tutto è cambiato. Qualcosa che prima c'era è stato portato via. Non è la stessa. Che cosa potrebbe essersene andato, se non l'anima? Il Signore è davvero morto e risorto? Sì. I principi fondamentali della nostra religione sono la testimonianza degli apostoli e dei profeti riguardo a Gesù Cristo, che egli morì, fu sepolto, risuscitò il terzo giorno e ascese al cielo. Tutte le altre cose inerenti alla nostra religione sono soltanto un complemento di ciò. All'approssimarsi della nascita profetizzata di Gesù, tra gli antichi Nefiti e Lamaniti c'erano persone che credevano, ma la maggioranza dubitava. Alla fine, il segno della sua nascita arrivò un giorno, una notte e un giorno senza oscurità, e tutti seppero. Lo stesso accadde oggi. Alcuni credono nella risurrezione letterale del Cristo e molti dubitano o non credono. Ma alcuni sanno. Alla fine tutti vedranno e sapranno, sì, ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà dinanzi a Lui. Fino ad allora, io credo ai molti testimoni della risurrezione del Salvatore, le cui esperienze e testimonianze si trovano nel Nuovo Testamento, a Pietro e ai suoi compagni dei dodici, e tra gli altri alla cara e pura Maria Maddalena. Credo alle testimonianze che si trovano nel Libro di Mormon. A Nefi, l'apostolo con la moltitudine imprecisata nella terra di abbondanza, tra gli altri. E credo alla testimonianza di Joseph Smith e di Sidney Rigdon, che dopo molte altre testimonianze proclamarono la grande testimonianza di quest'ultima dispensazione, che egli vive, poiché lo vedemmo. Sotto lo sguardo dei suoi occhi oniveggenti, io mi ergo come testimone che Gesù di Nazareth è il Redentore risorto. E rendo testimonianza di tutto ciò che scaturisce dalla realtà della sua risurrezione. Prego che possiate ricevere la convinzione e il conforto di tale testimonianza. Per questo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear brothers and sisters, again we are coming.
Cari fratelli e sorelle, siamo arrivati al termine di questa conferenza meravigliosa della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Esprimiamo sincera gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato con tanta diligenza per preparare questi discorsi e queste riunioni. Ringraziamo chi ha parlato e chi ha offerto la musica edificante. Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo discorso, il coro concluderà la riunione cantando Come, Let Us Anew. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Benjamin De Hoyos, dei 70, e la conferenza si aggiornerà fra 6 mesi.
My brothers and sisters, what a wonderful conference this has been.
Miei fratelli e sorelle, è stata una conferenza meravigliosa. Siamo stati nutriti spiritualmente nell'ascoltare le parole ispirate degli uomini e delle donne che ci hanno parlato. La musica è stata eccellente. I messaggi sono stati preparati e presentati dietro il suggerimento dello Spirito Santo e le preghiere ci hanno fatto sentire più vicini al cielo. Nel partecipare assieme siamo stati edificati in ogni modo. Spero che dedicheremo del tempo a leggere i messaggi della conferenza quando saranno disponibili su lds.org nei prossimi giorni, quando saranno stampati nei prossimi numeri delle riviste Ensa e Nelliona, perché meritano un ripasso e uno studio approfonditi. So che vi unite a me nell'esprimere sincera gratitudine ai fratelli e alle sorelle che sono stati rilasciati nel corso di questa conferenza. Hanno reso un buon servizio e hanno dato un contributo significativo all'opera del Signore. La loro dedizione è stata completa. Abbiamo anche sostenuto con alzata della mano i fratelli che sono stati chiamati a nuove posizioni di responsabilità. Diamo loro il benvenuto e vogliamo che sappiano che siamo entusiasti di poter servire con loro nella causa del Maestro. Nel riflettere sui messaggi che abbiamo sentito, decidiamo di fare un po' meglio di quanto non abbiamo fatto in passato. Mi auguro che saremo gentili e affettuosi verso coloro che non condividono il nostro credo e le nostre norme. Il Salvatore ha portato su questa terra un messaggio di amore e di buona volontà verso tutti gli uomini e tutte le donne. Mi auguro che seguiremo il suo esempio. Nel mondo d'oggi affrontiamo molte gravi difficoltà, ma vi assicuro che il Padre Celeste ci ha a cuore. Egli ci guiderà e ci benedirà se riporremo la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. E ci aiuterà, quali che siano le difficoltà che incontreremo. Possano le benedizioni del cielo essere su ciascuno di noi. Possano le nostre case essere riempite di amore e gentilezza e dello Spirito del Signore. Possiamo noi tutti nutrire continuamente le nostre testimonianze del Vangelo, affinché possano essere una protezione contro i tormenti dell'avversario. Possa lo Spirito che abbiamo sentito in questi ultimi due giorni accompagnarci nello svolgimento dei nostri compiti quotidiani e possiamo noi essere sempre trovati a compiere l'opera del Signore. Rendo testimonianza che quest'opera è vera, che il nostro Salvatore vive e che Egli guida e dirige la Sua Chiesa qui sulla terra. Vi lascio la mia testimonianza che Dio, il nostro Padre Eterno, vive e ci ama. Egli è veramente nostro Padre ed è una persona reale. Possiamo noi comprendere quanto Egli è disposto ad avvicinarsi a noi, quanto è disposto a fare per aiutarci e quanto ci ama. Fratelli e sorelle, possa Dio benedirvi. Possa la pace da Lui promessa essere con voi ora e sempre. Fino al giorno in cui ci rivedremo, tra 6 mesi, vi saluto. E lo faccio nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Amen.
Come, let us sing, you are just. Our dear Heavenly Father,
nostro caro Padre Celeste, al termine di questa conferenza generale esprimiamo a Te la nostra gratitudine per il Tuo Spirito che ha toccato il nostro cuore. Riconosciamo la Tua mano sopra questa Chiesa restaurata in questi ultimi giorni e siamo grati per il sacrificio espiatorio del Tuo Figliuolo per noi. Ti ringraziamo per la guida ispirata del nostro amato profeta, presidente Thomas S. Monson, e dei suoi consiglieri. Sappiamo, Padre, che Tu cerchi di accelerare la Tua opera in questi ultimi tempi. Dacci il coraggio di condividere il Vangelo e di aiutare coloro che si sono smarriti, affinché possiamo aiutarli a ritornare di nuovo a Te. Aiutaci a ricordare e a mettere in pratica tutti gli insegnamenti che abbiamo ricevuto durante questa conferenza. E ora guidaci verso casa in sicurezza e in pace, con un desiderio più grande di essere fedeli nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Vi abbiamo trasmesso la 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.